Ed eccoci qui al microfono di Extranet. Questa notte incontriamo Gianni Maroccolo. Ciao Gianni.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Ti hanno definito il Remida, colui che tutto quello che tocca si trasforma in oro, in questa ascesa che ti ha visto sia produttore sia musicista in questo così svariato mondo pieno di colori della musica.
Ma non so se non credo che sia così. Diciamo che mi sono divertito in questi anni e ho avuto anche un po' la fortuna di scegliere bene, di collaborare con artisti di valore e di talento, perché ho sempre scelto di, come dire, ho sempre optato per la musica d'insieme, per condividere ogni esperienza musicale e diciamo anche se è stata una vita di sacrifici in certi momenti, credo che alla fine mi abbia gratificato e mi abbia dato un sacco di soddisfazioni, appunto, il saper aspettare, il saper scegliere e avere anche la fortuna, ripeto, di incrociare le persone giuste in qualche modo. È un po' come nei rapporti umani, se si è in due, in tre è meglio, l'importante però è, come dire, è trovarsi in maniera giusta, insomma. È andata bene in quel senso lì, ecco, questo di sicuro, però il Remida mi sembra un attimo esagerato.
La tua avventura musicale inizia intorno agli anni Ottanta nei Litfiba. A proposito di rock, mi descrivi in tono confidenziale il tuo rapporto con Piero Pelù e Ghigo Renzulli? Com'era in quel periodo? Era un rapporto, c'era questo feeling, funzionava?
C'è stato sicuramente, è un gruppo che ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato tutti insieme da zero e siamo cresciuti e abbiamo condiviso un sacco di cose, anche fondamentalmente forse anche gli anni più belli della vita delle persone, no? Dai 20 ai 30 anni, quando ne combini un po' di tutti i colori. Diciamo che l'incoscienza, la gioventù, l'inconsapevolezza, l'ignoranza se si vuole, un po' anche la fame, voglio dire, ha tenuto questo pugno ben chiuso, ben saldo, nel momento in cui i caratteri di ognuno si sono manifestati e quindi le esigenze private di ognuno di noi e comunque sia i Litfiba sono stati bersagliati da pressioni che non avrebbero mai immaginato di dover subire dal business, da chi ci produceva, eccetera, eccetera, diciamo questo pugno si è aperto e ognuno. E tutta la situazione, voglio dire, si è aperta sia umanamente che professionalmente che artisticamente a carciofo, ognuno ha preso la sua strada, ma diciamo, sono stati 10 anni indimenticabili che comunque credo continuino a legarsi e ci legheranno per tutta la vita, dico, anche se non abbiamo molte occasioni di vedersi, di incrociarci, insomma, ora.
Sei nativo di Grosseto, ma trasferito a Firenze negli anni Ottanta. Quanto ti ha influenzato artisticamente il vivere un po' nella fucina della musica indipendente?
No, diciamo che mi sono trovato nel momento giusto, nel posto giusto, questo di sicuro, perché quegli anni sono stati un po', ci si può immaginare, è come se dopo una bellissima giornata di sole e di pioggia uno va dentro un bosco e potesse vedere a velocità velocissima i funghi che vengono fuori da sottoterra. Diciamo che questa immagine qui è stata l'immagine di Firenze di quegli anni, ogni 5 minuti veniva fuori un fungo, insomma, ed era musica, erano locali, erano etichette, erano radio, erano nuovi stilisti di moda, grafici, comici, attori, registi. E quindi ti puoi immaginare che razza di fermento e che tipo di vita ci fosse. Poi per di più quella vita lì e quel tipo di fermento, quella piccola, voglio dire, piccolissima rivoluzione, diciamo, che c'è stata in quegli anni lì, aveva ancora più effetto devastante perché veniva subito dopo gli anni di piombo, il terrorismo, insomma, periodi in cui non si stava bene, voglio dire. È stato come stappare un tappo che per troppi anni era stato chiuso a forza. È stata una bellissima esperienza, di sicuro. Forse anche vista sopravvalutata, insomma, nel tempo o vista da fuori, per noi che l'abbiamo forse vissuta in prima persona. Però sicuramente da ritenersi fortunati anche in quel senso, di aver fatto parte di quel periodo.
Durante questo percorso artistico che mi piace così vedere come tante istantanee tutte messe insieme, no? Arriva il 1990, momento in cui migri, ripassami questo termine, verso i CCCP insieme a Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ringo De Palma. Da lì poi ci sarà la produzione anche di Epica, Etica, Etnica e Pathos. In quel momento eravate un po' l'emblema della controcultura.
Non so cosa dirti in quel senso lì, perché io ho amato molto, amavo molto quel gruppo ancora quando suonavo nei Litfiba, insomma, li ho sempre seguiti e ammirati, però devo dire che essendo un musicista ho sempre, come dire, sono sempre rimasto meno affascinato dal discorso, come si può dire, d'immagine o o dall'iconografia di ciò che cercavano di rappresentare i CCCP. Sono sempre rimasto affascinato dalle parole, da Giovanni, dal tipo di storia di per sé. Non credo che rappresentasse un'alternativa o la vera controcultura, però sta di fatto che era l'unica voce, diciamo, un po' fuori dal coro sotto tutti i punti di vista, e sempre stando fra, come dire, fra l'autoironia, l'ironia e la serietà sociale e politica, voglio dire, è riuscita a creare sicuramente un punto di rottura. Si sta parlando comunque di un'altra realtà per motivi opposti sicuramente a quelli di Riciva, che sarà assolutamente ricordata nella storia della musica italiana per anni.
Incontrando Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco qualche mese fa e ripercorrendo appunto questo momento storico, momento naturalmente di grande prestigio per la musica italiana, mi raccontavano che praticamente le canzoni nascevano sotto un profilo di collaborazione comune, cioè non c'era un leader, ma tutti davano qualcosa.
Assolutamente vero questo, sì, questo lo posso sottoscrivere. Diciamo che i CSI come gruppo, ma già quell'album lì, perché insomma, tutto sommato Epica Etica è stato il primo album dei CSI, anche se ancora si chiamavano CCCP, non lo sapevamo, ma stavamo facendo i CSI in realtà. Devo dire che è vero, è un gruppo, non gruppo CSI, molto molto particolare, anche abbastanza unico, perché ha sempre prodotto le sue cose, stando su un equilibrio, voglio dire, veramente minimale, insomma. Ognuno si esprimeva, ed è difficile perché in un gruppo di solito ci si esprime sottraendo qualcosa di se stessi, non aggiungendo. Diciamo che senza bisogno di questo processo, in effetti ci si sono andati avanti per quasi 10 anni, dando ognuno di noi il meglio di noi, e senza per questo, voglio dire, risultare troppo eccessivi o andare ad invadere, diciamo, l'altrui creatività. Infatti è un meccanismo che ha funzionato per quasi una decina d'anni. Poi nel momento in cui qualcuno del gruppo ha iniziato a voler capire o a mettere in discussione quel tipo di alchimia, tutta scricchiolata, voglio dire, ed è finito, insomma. Però ti dico che questo è vero, diciamo che c'era la massima creatività e libertà artistica da parte di tutti. Poi io più o meno mi occupavo, perché di natura nel DNA ce l'ho, quello di, come dire, quadrare il cerchio, curare un po' di più l'arrangiamento, quindi la parte produttiva, cioè delle cose, e Giovanni ovviamente di dare un senso intellettuale e culturale al progetto o al disco che si stava facendo. Ma è assolutamente vero, una piccola isoletta dove ognuno faceva quello che gli pareva, in sostanza, ma nel senso buono del termine.
Gli anni 90 ti vedono percorrere due strade parallele, quella che ti considera un produttore discografico, parlo del 1992, l'anno in cui nascono i Marlene Kunz, e nello stesso anno poi c'è anche la collaborazione, come dicevi tu poc'anzi, con i CSI, il Consorzio Suonatori Indipendenti, che vede appunto Gianni Maroccolo, Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Come facevano a coesistere questi due binari, quello di produttore e quello di musicista? Non rischiava l'uno di influenzare l'altro?
Ma direi di no, anche perché io poi non sono stato mai il produttore discografico di CSI, io mi sono occupato della produzione artistica di CSI, che sì, è un'altra cosa, è un po' il discorso che ti facevo prima, che diciamo in qualche modo cercavo di mettere un pelino di ordine, se così si può dire, a gli input creativi di ognuno dei componenti dei CSI, ma in realtà non mi sono mai occupato di produrre discograficamente CSI, non ne avrei avuto nemmeno la possibilità economica, oltre al fatto che non è il mio lavoro quello. Io ho avuto esperienze di produzione discografica diretta nel momento in cui abbiamo aperto il CP a Firenze insieme ai Dischi del Mulo, che erano di Giovanni e di Massimo, sì. In quel periodo mi sono occupato anche di produzioni discografiche, ovviamente indipendenti. Da lì è nata anche la collaborazione con i Marlene Kunz, eccetera, eccetera. Però diciamo che con i CSI io al massimo mi sono, oltre che essere un componente dei CSI, colui che in qualche modo li ha voluti e li ha formati insieme a Giovanni.
Azzardo un giudizio, possiamo ritenere che il periodo dei CSI, con le produzioni Linea Gotica, Tabula Rasa Elettrificata, l'acustico bellissimo a mio avviso Inquiete, siano delle vere e proprie perle uniche e siano stati anche il momento più fortunato della tua carriera artistica?
Io posso sicuramente dire che non credo che sia ma lo dico con tutta l'umiltà, voglio dire, credo che ci siano stati dei periodi fortunati della mia vita che vado ad identificare, ad esempio nel periodo con i Litfiba, con 17 re a livello artistico e creativo, nel periodo dei CSI con Inquiete, forse anche Linea Gotica, sicuramente, anzi anche Linea Gotica, credo che quelli siano dischi che in qualche modo rimarranno nel tempo e siano in qualche modo testimonino anche, rimarranno piccolissima testimonianza del mio passaggio su questa vita, musicalmente parlando. E dentro di me, essendo uno sperimentatore, uno che ha sempre amato rischiare, come dire, non si è mai arrasato sui piccoli allori, sulle piccole conquiste, sulle piccole certezze, dentro di me spero che quel momento che stai dicendo te, insomma, il più fortunato, debba ancora arrivare, perché vuol dire che avrò ancora cose da dire, insomma.
Arriviamo al 2004, e in questo momento c'è un'altra fotografia. Mi dici cosa si nasconde, qual è la sigla che si cela dietro l'acronimo ACAU?
Lì si è riniziato, voglio dire, nel giro di pochi mesi finisce l'esperienza del CP, finiscono i CSI, altre situazioni familiari, private cambiano e si riparte da zero, e mi è venuta voglia di sperimentare hard disk recording, musica elettronica eccetera. Ho riniziato, perché già negli anni 80 io venivo dalla musica elettronica, non sono stato arruolato al rock per caso, insomma, e ho iniziato a divertirmi, a spippolare un po' di synth eccetera, è venuto fuori un po' di musica e mi è venuto in mente di fare questo disco che inizialmente doveva essere strumentale e che poi invece ho deciso di aprire a tutti gli amici che ne avessero voluto voglia di esserci, a tutte le persone con cui in qualche modo avevo collaborato in questi quasi 20 anni, insomma, all'epoca erano una 20 anni. E una notte ho scritto a tutti questi amici, e tutti questi amici nei giorni, 2 o 3 giorni, mi hanno risposto dicendomi di sì e regalandomi a cavo il pratico.
A tuo avviso, per quale motivo oggi si parla tanto di inflazione da parte delle giovani realtà rock? Perché molte band partono con il suffisso o con l'idea di essere delle band indipendenti e poi modificano il proprio focus spostandosi su atmosfere più morbide, più leggere?
Credo che ci sia meno una percezione diversa nei confronti della musica, cioè sia nei confronti di chi ne fruisce, sia da parte di chi invece la produce. La musica ai miei tempi, non sto dicendo che sia un bene o un male, o che sia meglio o peggio, mi limito a constatare una cosa, a constatare delle cose. La musica oggi è un altro tipo di utilizzo, cioè è veramente intrattenimento puro sottofondo. Nei miei anni invece con la musica ci si cresceva ascoltando testi, ci si cresceva, ci si aggregava, si sperava anche in qualcosa, ci si formava anche caratterialmente e ideologicamente. La musica oggi non ha questo tipo di potere, non ce l'ha più, l'ha perso. Il rock è stato mercificato non ora ma già da diversi anni, per cui credo che sia normale che dei pischelli che inizino a provare dopo 2 mesi che sono in cantina, senza ancora sapere chi sono, se mai avranno futuro, cosa vogliono fare, che cosa li rega eccetera, siano già lì a buttare 12 canzoni, a dire facciamo un disco, visto che ora lo può far chiunque e questa è una fortuna. E allo stesso tempo, essendo tutto molto più superficiale il rapporto con la musica, diventa anche molto più superficiale, o dire, ritrovarsi mainstream o estremamente alleggeriti da un disco a un altro. Infatti oggi paradossalmente si ritorna un po' come negli anni 60, quando vai a comprare un album, ammesso che ancora qualcuno li compri, voglio dire, vai a comprare un album, se ti va bene ti ritrovi dentro un paio di canzoni belle, il resto è tutta roba di scarsa qualità. Questo vale per i big o per i pischellotti di 20 anni che stanno iniziando ora a suonare, è la stessa cosa. Infatti ben venga la rete, ben venga che si possa scaricare e ascoltare prima e quando si è sicuri di non aver preso un pacco eventualmente comprare. In questo senso qui lo dico con i miei interessi, viva la rete.
La musica ha perso quella funzione di aggregatore sociale, è diventato puro intrattenimento, puro business.
Puro business, e lo è sempre stato in qualche modo, perché c'è sempre stato un rapporto diretto con il business. Nel momento in cui fai delle cose, le vendi, sei dentro il commercio. Però diciamo che ha perso sì questo potere di aggregazione sicuramente. Il fatto di essere un'alternativa è un'occasione che è stata persa anche politicamente, voglio dire, per certi aspetti, in tutti i sensi, e socialmente per di più. Quindi non è una questione di business, il business c'è sempre stato e ognuno è riuscito sempre a gestirsi in modo dignitoso. Bob Dylan, cioè, registrava dischi per delle major, non è che però quello che diceva dentro quei dischi ha fatto crescere generazioni di persone con una certa mentalità, una certa ideologia eccetera eccetera. Ora questo non c'è, c'è un usare la musica e gettarla. Un disco dura 20 giorni, sta in classifica una settimana e avanti il prossimo, insomma. Questo un po' succede perché, ripeto, i tempi mutano. Un po' perché probabilmente anche la proposta musicale è più di scarsa qualità, e sicuramente un po' perché comunque sia il mercato ci martella fin da piccolo attraverso la televisione, i media, eccetera eccetera, le radio e tutto, le persone, e le fa crescere pensando che ciò che si ascolta alla radio, ciò che si vede in televisione o ciò che si vede in certe televisioni tematiche come DJ eccetera sia la musica nel mondo. In realtà quello è il 5-6% della musica che viene prodotta e suonata nel mondo, solo che le persone non lo sanno.
Guardando avanti nella tua carriera, cosa vedi oggi?
Oggi vedo sicuramente un gran disco di chiusura del progetto PGR che arriverà nei prossimi mesi. È un disco, è un arrivederci fra me, Giovanni e Giorgio, ma sarà il disco da dire PGR. E questo progetto nuovo che si chiama EG, che è uscito da un paio di mesi, che mi vede proiettato in tutt'altro ambiente in confronto a quello che ho sempre fatto in questi anni. È una collaborazione con una cantautrice di Brescia, si chiama Ivana, e si parte a sperimentare altrove, insomma, con questi due progetti. E poi smetterò di suonare con i Marlene Kunz, che ho prodotto quest'ultimo album che è uscito da poco, e continuerò a seguirli artisticamente, anche come produzione artistica. E poi non lo so, sono alla ricerca appunto di quel periodo più fortunato che dicevi prima, chissà quando arriverà, spero il più tardi possibile.
Forse la domanda ti sembrerà banale, ma volendo curiosare virtualmente nella tua collezione privata di dischi, quali titoli troveremmo?
Nella mia collezione privata di dischi troveresti tantissima musica italiana, per di più l'80% non è mai riuscita, voglio dire, a uscire discograficamente, entrare nel mercato, perché ricevono meno di 30-40 CD alla settimana da anni. Li ascolto e apprezzo anche la qualità, mi tengono anche vivo, devo dire. Purtroppo non posso far molto perché non sono né una casa discografica né un magnate. Ma poi troveresti Brian Eno, Tuxedo Moon, troveresti Zappa, troveresti Led Zeppelin, Philip Glass, troveresti Mattia Bazzar, cioè c'è un po' di tutto, è molto molto eterogeneo.
E beh, questa è una cosa molto bella, questa tua visione della musica a 360 gradi. L'ultima domanda e poi ti lascio, mio malgrado devo dire, perché starei a parlare per delle ore con te come ho fatto con i tuoi compagni di viaggio. Infatti questo incontro conclude, come dire, un cerchio, la quadratura del cerchio. C'è stato Giovanni Lindo Ferretti ad aprirlo e tu a chiuderlo, in mezzo poi c'è stato Ghigo Renzulli, Francesco, Ginevra, ci sono stati questi, come dire, questi grandi compagni di viaggio. La tua visione nei confronti della rete, vedo che sei molto attivo sia dal punto di vista del tuo portfolio, della tua immagine nel tuo sito, sia poi con altre, qualche mio collega le definisce delle protesi emozionali, no? Altri canali di diffusione e di comunicazione.
Sì, credo che tu abbia già detto tutto. Anni fa ho scelto di ho trovato in qualche modo un'ancora e mi ci sono aggrappato. Sono partito da zero perché io ho scoperto la rete nel 98 99 2000, cioè non è da molto. Già il CP aveva un suo reparto web, il sito, un sacco di newsletter eccetera eccetera, però fondamentalmente io fino al 98, fino ad ACA, usavo il computer per scrivere email e basta. E ad un certo punto l'ho visto sia musicalmente, per emanciparsi, non dover dipendere da nessuno, l'uso del computer in genere, quindi applicato alla musica, sia scoprendo la rete e ovviamente partendo da neofita, prendendomi tutte le solite fregature del caso eccetera, andandomi a scontrare con virus, qualsiasi cosa negativa, anche siti allucinati eccetera eccetera, ho imparato a conoscere la rete, ad apprezzare ciò che di positivo a me personalmente offriva. E ripeto, è stata un'ancora di salvataggio, anche perché molto modestamente posso dire che già nel 98 io, anche altri, ma dico io, avevo già capito che comunque l'industria discografica era in crisi, che la musica stava cambiando la sua forma, la sua ragione d'essere, tutta una serie di cose, per cui diciamo che ero mosso un pelo in anticipo, perché essendo abituato da anni a lavorare in modo indipendente fra gli indipendenti, te non ragioni in questo modo, sei tagliato fuori dalla vita, insomma, e professionalmente dalla musica. Quindi ripeto, ben venga la rete, ha una serie di limiti, ha una serie di difetti, ha una serie di, come dire, di negatività molto pesanti, però ribadisco, per chi fa musica è un ottimo modo, voglio dire, per veicolarsi, per collaborare, per farsi conoscere, per conoscere, per rimanere attaccati a un certo tipo di realtà, anche se potrà sembrare paradossale. perché comunque è molto più reale ciò che gira in rete che ciò che si dicono nei telegiornali o in TV Italia, insomma.
Gianni, io ti ringrazio per questa confessione, per questa dichiarazione, chiamiamola così, dai, che è più leggero come termine. Grazie veramente.
Grazie a voi.
In bocca al lupo per tutto, alla prossima.
Grazie mille, ciao.
Ciao.